Santa Famiglia, beata lei. E cosa devo dirvi della famiglia? Se vi dicessi come il mio collega di 60 anni fa, quando nel primo dell'anno, se ricordate, c'era un Vangelo di 3 righe in latino che diceva così: il bambino Gesù dopo 2 giorni fu portato al Tempio per essere circonciso. E il prete disse: cari fratelli, oggi non c'è niente di buono nel Vangelo, credi in un solo Dio e buonasera. Così, parlando della famiglia oggi, potrei dire la stessa cosa: non c'è niente di buono. Niente, no. Ma sappiamo che questi sono tempi terribili. La Madonna Fatima nel 17 disse a Lucia che l'ultimo scontro, ultimo, non c'è altro, fra Satana e Cristo si avrà sulla famiglia e sul matrimonio. E lo vedete intorno a voi, le rovine dissacrate delle nostre famiglie. Ma voi siete persone per bene, voi siete famiglie in gamba, quindi non tutto è distrutto. Ma questo vostro piccolo seme sarà il seme per le future famiglie dopo la tempesta. Tornerà, la Madonna l'ha detto, tornerà l'amore, tornerà le famiglie, tornerà il sacrificio, tornerà il bene, tornerà tutto. Passerà la tempesta che stritolerà tutti noi, beato chi rimane, ma chi vivrà vedrà le meraviglie di Dio. Questo è quanto la Madonna ci ha promesso. Auguri a voi famiglie cristiane, non perdetevi d'animo, perché siete il seme fecondo delle nuove famiglie, di non so di quali anni, ma sicuramente verranno. La famiglia non è un'istituzione cristiana, non l'ha inventata Gesù Cristo. La famiglia è un'istituzione naturale. In principio, quando Dio ha creato il mondo, creò l'uomo e la donna, maschio e femmina, udite, lo creò, non li creò, lo creò. Il che vuol dire che l'uomo è uno, sdoppiato, nella mascolinità e nella femminilità, nella unidualità. Questa famiglia è il fondamento di tutto l'universo. Dicono i nostri studiosi che il Signore ha voluto fondare la famiglia per completare la creazione. Dio ogni volta che parla crea. Ogni volta che crea una famiglia, crea la vita. Ha voluto la famiglia per diffondere la vita nel mondo per mezzo dell'amore. Ma è una costruzione difficile, eh? Direi che è la costruzione più difficile esistente al mondo. Andare su Marte è un giochino da ragazzi. La famiglia di un uomo e di una donna, come la vuole il Padre Eterno, è una costruzione che si fonda su un unico verbo: donare. Proprio adesso ho visto 2 ragazzi che si sposeranno fra poco, ho detto loro: ricordatevi, il giorno in cui vi prendesse la matteria di usare il verbo prendere, il vostro matrimonio fallisce in partenza. Il matrimonio perché è difficile? Ma perché è il dono perenne di se stessi all'altro. E siccome abbiamo una cattiva bestia che è dentro di noi, che si chiama egoismo, sempre in agguato per conquistarci e per divorarci, dobbiamo combattere tutti i giorni per vincere questa battaglia. Perché il matrimonio non è lo scontro fra 2 egoismi, impossibile, ma è l'incontro fra 2 altruismi. Io sono contento che la nuova liturgia abbia cambiato il verbo, che non è un lessico nuovo grammaticale, ma ha cambiato la sostanza del matrimonio. Vi ricordate quando nell'antica formula c'è: io prendo te, ma tu non prendi nessuno, io accolgo te, è un'altra cosa. Quindi il matrimonio è un accogliersi reciproco. E come dice la formula del matrimonio? Ti sarò fedele nella gioia e nel dolore, della salute e della malattia, in ogni circostanza della vita. Amici, queste sono parole che se non si realizzano in pratica non servono a niente. Quante volte ho visto nella vita la paura del dolore, del sacrificio, e allontanato i due per paura di soffrire. Amici, il matrimonio è un condividere tutto, è un condividere la gioia, è un condividere il dolore, è un condividere la difficoltà, il dubbio, i momenti in cui non ti senti di andare avanti. Vedete, perché le famiglie si spezzano? È semplicissimo. Quando vi è meno la sostanza che è l'amore, che è dono, sempre, il matrimonio comincia a cedere, fino a infrangersi e a perdersi. E come tutte le cose, il matrimonio, vedete, non è come l'orologio che abbiamo oggi, ci mettiamo la pila e non ci pensi per 6 mesi. Il matrimonio è come le antiche sveglie di una volta, che avevano la spirale in acciaio che si caricava al mattino e si scaricava la sera. E ogni giorno bisogna ricaricarlo. Non è un vestito che una volta messo sta sempre bene. E bisogna essere sarti tutti i giorni, bisogna restringerlo, allargarlo, vederlo se funziona. Amici, è un'arte il matrimonio, com'è arte l'amore. E se viene meno qualcuno dei due, il matrimonio cede. E siccome tutte le cose si corrodono con il tempo, si rovinano per l'usura, ma soprattutto per l'egoismo delle persone, il matrimonio è l'unione più difficile che esista al mondo. Ecco perché cede, ecco perché crolla. Quando poi ci sono avversità di ogni tipo, le tempeste, se non siamo preparati a subire le tempeste della vita, amici, che volete? Siamo travolti, eh? Amici, i greci, quando parlavano di amore, avevano due parole, eros e filia, per indicare i due strati, i due livelli della persona umana. L'eros, cioè, primo piano, da cui viene erotico. Poi c'era la filia, che era l'amore di amicizia spirituale dell'anima. Ma il cristianesimo ha aggiunto un'altra parola. Per essere in due che si vogliono bene, non è sufficiente avere l'eros, il feeling, e la filia. Occorre l'agape, è una parola greca da cui viene anche agapè o banchetto, che significa che accanto ai due elementi fondamentali dell'amore umano occorre un piano superiore, il piano della fede, il piano della caritas, il piano di colui che dona senza chiedere, che apre il cuore sempre senza domandare. E questo, cari amici, è difficile, perché in noi c'è la radice negativa dell'egoismo. Due parole io raccomando agli sposi quando facciamo il corso dei fidanzati. Perché un matrimonio proceda giustamente, occorre una continua disponibilità. Immaginate certe giornate, no? Fastidiose, cariche di tutto, cariche di preoccupazioni, di dubbio, di corse, malattia, farmacia, scuola, supermercato, lavatrice, tutte ste nanne qui che in tutte le famiglie ci sono. Pensate come, se non si rimane con i saldi nervi, che cosa succede? Comincia a fare le crepe. Crepa oggi, crepa domani, si sfascia tutto. La disponibilità, amici, difficile, è una lotta continua contro il nostro ego, il nostro io, che ama i suoi comodi, li pretende dagli altri e non ammette riserve. Capito quanto è difficile? Ce lo dice a noi che ci viviamo tutti i giorni, e lo so, e ci vivo anche io, ci vivo, difficile. L'altra parola è la adattabilità. Ma dice, la ragazza che ho sposato non è più quella che ho sposato, e sapevo da me. E ce n'è più la ragazzina, la ragazzona, né più quella, è certo, amici, perché la vita, con le sue gioie, le sue fatiche, le sue difficoltà, ti tempra, ti modella, ti sagoma, e tu devi adattarti a tutte le situazioni, mai venendo a meno l'amore che sta sotto, che è il denominatore comune di ogni azione e di ogni momento. Ecco perché è difficile. La famiglia, amici, è la prima cellula della vita. In tutti i popoli sempre è stata la culla della civiltà e anche del benessere economico. Si dice che l'Italia non è ancora affondata. Sapete perché? Perché ancora tiene la famiglia in Italia, a differenza di altri popoli. Perché la famiglia, anche sotto il profilo economico, sa agire, sa essere prudente, sa risparmiare, sa investire. E voi sapete che il nostro debito pubblico di 2 milioni di miliardi è inferiore a che cosa? Ai denari che abbiamo in banca tutti noi, ai nostri risparmi. Ecco perché l'Italia non è ancora fallita. Lo Stato sta male, ma gli italiani non stanno male, stanno bene. Perché? Perché la previdenza, l'accortezza, la saggezza, il sacrificio, il risparmio di milioni di famiglie produce anche il benessere delle famiglie e delle nazioni. Amici, la famiglia di oggi, terribile. A cosa sei tornata, bambina? Alle 4 del mattino. Ma la tua mamma che faccia? Dormiva? Dice, sì, dormiva. Beata lei che dormiva. Con la figlia 14enne per strada a Santa Lucia. E dove va, tesoro? Vai al night, all'olmo. Vai, vai. Ma la tua mamma, il tuo babbo, non ti cercano? Dice, no. Molto bene. Mamma mia. Ma certe famiglie oggi non sono il luogo della unità, non sono il luogo della costruzione delle personalità dei nostri figli, sono diventati degli alberghi. Ognuno arriva quando gli pare, torna quando gli pare, mangia quando gli pare, e se ci sono, l'uno in camera a tasteggiare e quell'altro in televisione su un'altra camera e l'altro figlio che sta a spasso. Ma amici, ma questa è una famiglia? Queste sono la gran parte delle famiglie di oggi. Sono tutti piccole isole, ma non fanno parte di un continente. Chi sta in camera? Uno. Quella a tasteggiare in camera 2, quell'altra a cucinare in camera 3 e quell'altra per spasso per strada numero 5. Ma ditemi, ma questa è una famiglia? Ma non è possibile, amici. Ma non è possibile. Vedete, noi che siamo coi capelli bianchi veniamo da tante esperienze e anche da guerre. Quanta fatica le nostre famiglie di una volta. Oggi abbiamo l'acqua calda, pulsante. Io in seminario l'acqua calda non ce l'avevo. Sapete come si viveva in seminario negli anni 40? Al mattino, quando ci alzavamo, dovevamo prendere le scarpe per spaccare il gelo nei catini con cui lavarci al mattino, il gelo dentro le nostre camere. E si faceva la doccia ogni 15 giorni, con una mano dal catino te lavavi e con l'altra te sciacquavi. Ricordate i nostri nonni, quando andavano al fiume a lavare i triangoli dei bambini? Non c'era il Pampers di oggi, Che fatica! E si stendevano la notte in soffitta e la mattina si riprendevano pronti per i figli. Che sacrificio! Che sacrificio! Specialmente le donne, confinate fra il fiume dove andavi a lavare, i fornelli non erano a gas, c'era la ventola. Quante volte io, in quinta elementare uscivo da scuola con la ventola, con il penne di gallina e il fuoco in piano, non c'era la diavolina di quei tempi, usa e consumo col son de braccia per far ardere quel carbone, quell'acqua che ci vuole 2 ore per farla bollire, che fatica, amici. Ma tutto il nostro progresso, acqua calda, non più al fiume, pulsante per tutti i gusti, gas di qua, macchina di sopra, ma tutto questo, bello, bellissimo, bello, 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 viva il progresso, ma ha reso l'uomo più disponibile, più umano, più altruista, o lo ha reso più egoista? Io la famiglia l'ho concepita sempre come una scuola. La famiglia è la prima scuola. La mamma e il papà sono i primi maestri, insegnano a camminare, insegnano a mangiare. Sono il primo ospedale del primo soccorso, e la pappa, chiaro? Sono i primi infermieri, quando i bambini fanno quel che fanno, sono le mamme e il papà a correre. Che sacrificio, meraviglioso, fatto con amore, ma che sacrificio. Dove ho imparato io ad essere un uomo forte? In casa mia. Perché non dimenticate che chi de sorbo e chi de noce, ciascun porta la sua croce, sapevate? In ogni famiglia c'è una croce. Io sti giorni ne ho viste a migliaia delle persone. Quello che ho sentito, quello che ho visto, amici miei, quanta sofferenza nelle famiglie, quanto dolore. E come si fa fronte se tu non impari a sopportare le sofferenze, a saper capire, a saper gestire, a saper in silenzio sorridere quando tutto è sfasciato dentro e fuori di te? Io ho imparato in casa mia a essere forte nella tribolazione. Io ho imparato a pregare da bambino. Oggi i vostri bimbi sono selvaggi, sono animali. Vengono alla scuola elementare in seconda, non sanno fa manco il segno della croce. Una bambina si è messa a piangere giorni fa davanti alla Madonna con la catechista che non sapeva l'Ave Maria. Cocca, non ti preoccupare, che l'imparammo subito. La catechista se l'ha presa sotto braccio, gli insegnava. Ma la tua mamma non ti ha insegnato niente? Dice, no, non so niente. I primi catechisti sono i genitori. I primi sacerdoti sono i genitori. Oggi, punto interrogativo. I primi maestri, i primi medici, il primo ospedale, il primo pronto soccorso, il primo asilo, il primo... Amici, la famiglia è questa. Quando sono tutti per uno, uno per tutti. Oggi non c'è più questa unione. Ma mica tutte le famiglie, vorrei vedere. Ma questo è l'andamento generale. E se la famiglia non è questa, lo diciamo ai ragazzi che sposano, non va avventurate. Quante volte Monica, che è con me, una delle che fanno esperienza con gli sposi, insieme al professor Mario, all'Assuntina, eccetera, quante volte Monica per testimone, dico a certi sposi alla fine del corso, tu non ti sposai, fra 6 mesi sei separata. Puntuale! Anche l'anno scorso, puntuale! Cioè, come hai fatto Doni a capire? Ma ci vuole tanto poco, te so. Mi ricordo un giorno, erano passati diversi anni, 2 ragazzi convivevano da 7 anni. Alla fine del corso chiappo il frego da una parte, fa, via qua. Domattina manda a casa la ragazza tua. Dice, ma Doni, ma sei ammattito? No, non sono matto. Ma perché me lo dici? Domani vengo da te, a casa tua, e te lo spiego. Le benedizioni della sua mamma, anche lui oggi. 7 anni di convivenza, non aveva capito nulla di cos'era il matrimonio. È possibile? È possibile. Oggi sapete che i matrimoni civili hanno surclassato in Italia i matrimoni religiosi. Voi sapete che oggi la convivenza è di moda e quasi tutti convivono prima di sposare. esperienza dell'altra settimana. Da quanto tempo convivi? 7 anni, 6 mesi di matrimonio, puntuale. Quanto tempo convivi? 10 anni di matrimonio, di convivenza, 10 anni, 2 anni di matrimonio. 12 anni di convivenza, 1 anno di matrimonio. Ma com'è sta storia? Sono statistiche sicure queste, eh? Ma io lo vedo in realtà. Ma come mai? Amici miei, sapete qual è la parola che fa paura oggi? Per sempre. Capito? Per sempre. Noi figli del tempo, noi figli del precario, fa paura, ti scelgo per sempre. Amici, quante volte io dico, non ti sposo in chiesa, caro, non ti sposare in chiesa, perché in chiesa è per sempre. Perché dove interviene Dio, che è infinito, fa cose infinite. Dove c'è l'eterno, c'è l'eternità. Dio non è nel tempo come il sindaco. Se tu non sei sicuro, vada al sindaco, non ti sposare, fa come ti pare. Ma non vieni a sposarti in chiesa, perché dal momento che vieni qui mi dici, io per sempre. Che paura, terribile il sempre oggi. Ecco perché i ragazzi non si sposano. Ma c'è un altro motivo per cui non si sposano. Chiedetelo ai vostri figli. Sapete una delle cause oggi di dichiarazione di nullità qual è? Ce ne sono tante. Una si chiama immaturità psicologica, che io chiamo imbecillità. Non sanno quel che fanno. Vanno incontro al matrimonio e non sanno a cosa vanno incontro. Non lo sanno! Non lo sanno! Sono sempre immaturi. Sono come i pomodori novembrini, sono sempre bianco-verdi, ma non si maturano mai. Mai. Tanti giovani sono come i pomodori novembrini, non si maturano mai. Specialmente gli uomini maschi. Ma è terribile questo, Sapete un'altra causa di matrimonio, di scioglimento di matrimonio, cos'è? Lo sdoppiamento della personalità. I ragazzi oggi non sposano, sapete perché? Perché non si conoscono, hanno paura. Ma chi c'ho davanti? Che ne so se quella persona è quella che penso io o è quella che domani si mostra in un altro modo. La paura dello sdoppiamento della personalità. Lo sapete il terzo motivo di dichiarazione di unità qual è? È l'intromissione dei genitori, le famiglie d'origine della nuova coppia. Terribile. Vi posso portare un esempio. Non lo fate. Distruggete i vostri figli. Viene una coppia giovane del nostro corso, piangeva la ragazza. Doni, quel che mi è successo. Dimmi, cocca. Mi si è aggrappata il collo. Ma dimmi, che devo fare? Raccontami. Pensate, stava allattando il bambino. All'improvviso la suocera, non sono tutte così ovviamente, entra senza permesso mentre sta allattando il bambino e gli strappa il bambino dal seno dicendo non è così che si allattano i figli. Mi è scoppiata a piangere. Doni, mi avesse dato una coltellata, lo preferivo. È il primo bambino che ho, non se nasce, nessuno nasce imparato, ma c'è modo e modo per dire le cose, me le potete dire in mille. Guardate, la intromissione della famiglia d'origine della nuova coppia. Quante volte dico, non gli date le chiavi ai genitori e andate il più lontano possibile dalla famiglia d'origine. Dategli il numero telefonico e quando vengono, pronto, possiamo venire se è possibile. Amici, me potete raccontare a decine di queste cause, di questi motivi per cui i nostri ragazzi spaccano il loro matrimonio. Quanto è difficile. Amici, oggi la Santa Famiglia ci propone 3 figure invidiabili. Innanzitutto parla alle donne. La Madonna era la donna dell'ascolto, così la descrive San Luca. Era una donna piena di riflessione e di meditazione che confrontava le parole e la parola di Dio facendola rimbalzare nel proprio cuore meditandola nel silenzio. Donne, siate come Maria, donne di ascolto, donne riflessive, donne attente. Il bimbino Gesù, potremmo dire, è il bimbo dell'obbedienza. Dice San Luca, e cresceva sottomesso ai suoi genitori. Beati sti genitori, questo bambino così buono. cresceva nell'obbedienza e cresceva in età, in sapienza, cervello e in bontà. Giuseppe. Giuseppe è l'uomo della fortezza, che lo, nel dubbio non temere Giuseppe di prendere Maria da sposa e si affida alla provvidenza, non temere nel dubbio. Giuseppe è l'uomo che si fida di Dio, l'avete sentito oggi? Prendi il figlio e vai in Egitto. Sì, è una passeggiatina andare in Egitto, con l'aereo di oggi. Col somaro di quei tempi ci voleva quasi un mese per andare in Egitto. Con sta mammina giovane sul somaro, di giorno col sole che scoppia e la notte con la temperatura che si abbassa, col freddo terribile, con la polvere, con i disagi. Che fa Giuseppe? Si fida di Dio, in silenzio, prende Gesù e la sua mamma e va in Egitto. E resta là, a fiducia di Dio. È l'uomo del coraggio, è l'uomo che non ha paura di affrontare una cosa del genere. Cioè, guarda che Erode lo sta cercando per uccidere, ma tu sta tranquillo che ci sono io, gli dice il Padre Eterno. E lui si affida totalmente, non ha paura e rimane in Egitto finché tornerà, avete sentito, non più a Betlemme, perché c'era Archelao, ma andrà a Nazareth, dove vivrà per tutta la sua vita, fino alla sua morte, tranne gli ultimi giorni che andrà a Cafarnao. Amici, che bella famiglia questa. Io ve lo auguro di cuore. Io sono orgoglioso della mia famiglia. Gente umile. Io non sono figlio di potenti, di regnanti, o di letterati, o di medici. No. Io sono figlio di povera gente. Mio papà faceva il muratore e la mia mamma faceva la commerciante. Sono orgoglioso. Perché non è ciò che fai che ti nobilita, è ciò che sei. E io dai miei genitori, di cui posso essere fortemente orgoglioso, ho appreso tutto. La fede da bambino, il coraggio, l'amore, la generosità, la prudenza, l'attenzione, la larghezza di cuore. E posso, fin domattina, chi me l'ha insegnate queste cose? L'ho viste io in pratica dai miei genitori. Amici che mi ascoltate, ve lo auguro. Che i vostri figli parlino il mio linguaggio. Sono orgoglioso della mia famiglia. Perché mio padre e mia madre sono persone meravigliose. Non è la cultura che aggiunge, sì, aggiunge, ma non sempre. Ciò che aggiunge è l'amore, la fede, valori inestimabili che voi dovete trasmettere ai vostri figli. Ricordatevelo, la famiglia non è tutto, ma è l'essenziale per costruire uomini nobili, donne meravigliose e cristiani autentici. Auguri.